Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, oggi sono felicissimo di avere con noi la professoressa Fanny Ficucello dell'Università Federico II di Napoli, professoressa associata di robotica. Grazie per aver accettato il mio invito, professoressa.
Grazie a lei, sono contenta di essere qui e buongiorno a tutti.
Oggi, come sempre, cerchiamo di sfatare i miti che le donne non possono fare STEM, non possono fare robotica, e grazie appunto alla professoressa risulterà molto facile, perché lei ha un curriculum veramente estesissimo, vastissimo. Congratulazioni, professoressa, per la passione che ho visto che mette in tutti i suoi progetti.
Grazie. Sì, in effetti assolutamente va sfatato questo mito, perché non corrisponde alla realtà. Sicuramente noi donne abbiamo qualche difficoltà in più ad affermarci, questo lo sappiamo, non soltanto nel campo della robotica ma in tutti i campi. Però le capacità sono assolutamente comparabili a quelle del sesso maschile, per cui, anzi, forse a livello di tenacia possiamo dirci a volte anche, come dire, abbiamo una marcia in più da questo punto di vista, perché proprio perché a volte incontriamo più difficoltà rispetto al sesso maschile.
Professoressa, lei è una delle ricercatrici italiane più riconosciute nel campo appunto della robotica, ma com'è nata questa sua passione?
È nata da bambina. Io ero solita vedere un telefilm La donna bionica, e da lì è nata la passione di realizzare, costruire dei pezzi di ricambio per l'essere umano, quindi parti attuate, per cui mani. E poi è stata, insomma, il mio primo argomento di ricerca. E insomma, tutto quello che riguarda un po' la bionica è partita da là, la mia passione. E poi si è evoluta nel tempo, insomma. Io l'ho ritrovata in realtà, perché per un periodo era andata smarrita, insomma. Quando mi iscrissi all'università, io mi iscrissi a ingegneria gestionale con l'intenzione di fare qualcosa che fosse innovativo in quel periodo, però mi rendevo conto che non riuscivo a terminare gli studi. Il motivo era che non c'era passione in quello che facevo, quindi è tornata dopo un po' di tempo, con un po' di maturità in più, e quando poi ho capito che effettivamente era quello che io volevo fare, insomma, ho impiegato tutte le mie energie per portare a termine, per realizzare il mio sogno. E devo dire che quella è stata la mia grande fortuna, cioè il fatto di aver ritrovato questo mio sogno e di non averlo lasciato, insomma.
Questo è un grande messaggio per i nostri studenti, perché a volte all'inizio loro, specialmente appunto al quinto anno, quarto anno, quando devono scegliere la carriera universitaria o piuttosto che andare a lavorare, ancora oggi i ragazzi e le ragazze ovviamente sono molto indecisi sulla carriera da affrontare. Quindi il fatto che, ecco, lei possa essere da esempio anche su come in itinere si possa cambiare, su come dei piccoli fallimenti possano diventare in realtà dei successi, è importante. Ma noi pensiamo alla robotica come robot di natura umanoidi. Quanto è corretta ancora questa visione, e se lo è corretta, quale sarà il nostro futuro?
Allora, non è corretta, perché gli umanoidi sicuramente stanno, prendendo spazio, soprattutto negli ultimi tempi, attirano molto l'attenzione, è la tecnologia che sta prendendo piede. Ovviamente un robot umanoide ha delle complessità in più per poter funzionare correttamente in un ambiente, soprattutto in un ambiente antropomorfo. E oggi abbiamo tutte le competenze per poter affrontare questo tema di ricerca. Però in realtà i robot non sono soltanto macchine che hanno sembianze simili a quelle dell'essere umano. Sappiamo bene che, ad esempio, probabilmente il robot più diffuso attualmente non soltanto nelle fabbriche, ecco, non parliamo solo di fabbriche, ma parliamo proprio di ambienti domestici, è il robot aspirapolvere. Quello è un robot a tutti gli effetti perché ha una sua autonomia. La robotica, per definizione, è la connessione intelligente tra percezione e azione. Quindi un sistema meccatronico che è in grado di pianificare un'azione, di attuarla, quindi di realizzarla e poi di correggerla sulla base delle informazioni che provengono dall'ambiente, quindi utilizzando dei sensori. Quindi è una qualunque macchina che è in grado di ragionare, ovviamente con dei limiti, ed è in grado anche di muoversi nell'ambiente, di interagire con l'ambiente. Quindi quello che lo differenzia rispetto all'intelligenza artificiale è il fatto che ha un corpo e che quindi interagisce con l'ambiente. Ma non deve necessariamente essere antropomorfo. Quindi possiamo avere, ad esempio, un braccio robotico, che viene utilizzato non soltanto nelle fabbriche, ma anche, ad esempio, negli ospedali, nelle sale operatorie. Possiamo avere un robot quadrupede, ad esempio, quindi è comunque bioispirato, ispirato ad un animale in questo caso, ma può addirittura avere maggiore stabilità rispetto all'umanoide. L'umanoide nasce per imitare l'essere umano e per in qualche modo imitarne la flessibilità, cioè il fatto di poter muoversi in ambienti diversi, quindi salire le scale, poi fare altre cose, manipolare oggetti, eccetera. Quindi rispetto ad un robot mobile su ruote, ha in più questa flessibilità di poter appunto proprio replicare le azioni umane in un ambiente antropomorfo. Ma proprio per questo è probabilmente il sistema più difficile da controllare rispetto agli altri robot. Comunque la risposta è che no, i robot hanno diverse forme e in base alle funzioni a cui devono, diciamo, assolvere.
Abbiamo visto appunto negli ultimi decenni che la robotica è diventata essenziale in professioni, lavori pericolosi, dalla raccolta di esplosivi oppure quando si va su missioni ecco, sulla Luna o su Marte, eccetera. Quanto sta cambiando? Lei ha citato poco fa il classico robot che abbiamo noi in casa. Quanto sta cambiando e quanto cambierà invece nelle nostre case la robotica?
Allora, la stessa è quella di avere appunto dei sistemi flessibili che possano fare diverse cose nelle case. E quindi, oltre alle faccende domestiche, che è un sogno di noi donne, ma non solo,
Anche
anche
alla mia, devo dire, anche al mio sogno.
esatto, per chiunque vive da solo, insomma, e necessita di pulire la casa, e poi anche di assistere, quindi l'assistenza agli anziani, alle persone disabili, ma c'è chi si spinge oltre addirittura immaginando dei robot babysitter. Potrebbe essere un aiuto, ecco, non sostituirei un educatore o comunque una figura appunto del babysitter o dell'educatore in generale, però può aiutare un robot anche in quello. Quindi sì, io immagino e spero che la robotica possa entrare sempre di più nelle case e sostituire le persone in tutte quelle faccende che sono noiose, che sono faticose, che sono ripetitive, che tolgono tempo alle persone per poter vivere al meglio la propria vita. Ecco, il robot deve in qualche modo essere al servizio dell'uomo. È intrinseco questo concetto, nel significato proprio della parola. Robota come lavoro servile ed è quello che deve fare, cioè quindi sollevare l'uomo da tutte quelle mansioni che risultano scomode, indesiderate.
Noiose e a volte appunto pericolose. Ma tornando un po' appunto alla parte di didattica, quali sono secondo lei le competenze che i nostri studenti, le nostre studentesse devono avere per poter affrontare appunto un percorso sulla robotica?
Sicuramente le materie scientifiche, quindi la matematica è importante perché tutti gli algoritmi di controllo di un sistema robotico si basano sulla matematica, quindi è fondamentale. Ovviamente tutte quelle materie che sviluppano e allenano le capacità logiche La creatività è fondamentale perché non c'è ricerca senza creatività. Tutto quello che è innovativo proviene da una immaginazione, no? Che poi si traduce in realtà e l'immaginazione prevede appunto questa qualità di essere creativi. E anche l'informatica è fondamentale. Quindi dipende, se ci si vuole occupare degli aspetti tecnici della robotica, quindi progettazione, quindi la parte meccanica, la parte meccatronica, controllo, quindi la parte matematica, la programmazione, quindi l'informatica, ma oltre a questo c'è anche, ci sono anche degli studi che riguardano la robotica e che hanno a che fare con l'interazione uomo-robot dal punto di vista psicologico e sociologico, quindi anche coloro che amano gli studi umanistici e vogliono appunto lavorare con la robotica, c'è tanto bisogno di persone che si occupino di questi aspetti etico-legali, gli aspetti sociologici e anche psicologici, perché la tecnologia non deve soltanto adeguarsi, diciamo, all'ambiente, ma deve adeguarsi anche all'utilizzatore, a colui che interagisce con la tecnologia, quindi all'uomo e a tutti gli aspetti anche psicologici della persona che interagisce con il robot. Quindi, diciamo, la robotica è una materia interdisciplinare che richiede diverse competenze e che offre opportunità a tutti, anche a coloro che si occupano appunto di scienze umanistiche.
Verissimo, concordo con lei, tant'è che negli anni noi abbiamo fatto diversi progetti del genere, l'ultimo con un collega di scienze motori, abbiamo immaginato un braccio robotico che potesse aiutare le persone con disabilità e siamo partiti ovviamente dalla fisiologia, dalla fisionomia del braccio per poi ovviamente arrivare alla robotica. Un aspetto molto importante che ha detto lei è la parte legale, perché ormai l'interfaccia, ecco, tra ciò che accade nella robotica con quanto accade nella realtà è importantissimo, specialmente nel campo educativo. Quali studi secondo lei sono più consigliabili quindi per questi studenti, per queste studentesse che desiderano intraprendere un percorso come il suo sulla robotica?
Allora, io ho fatto il liceo classico, quindi non ho, come dire, non sono partita, tra virgolette, nel migliore dei modi, anche se secondo uno stereotipo sbagliato a mio modo di vedere, perché comunque anche gli studi umanistici allenano le capacità logiche, parliamo soprattutto di questo. Poi ovviamente l'università, bisogna fare delle materie scientifiche, ingegneria, fisica, matematica, insomma, anche informatica, però dipende appunto da quale aspetto, però se ci si vuole occupare della parte tecnologica bisogna intraprendere degli studi scientifici e quindi insomma preferibilmente ingegneria se ci si vuole occupare della parte meccatronica, quindi ingegneria meccanica, ingegneria informatica e dell'automazione.
Ci sono delle competenze trasversali che secondo lei dovrebbe avere un buon ingegnere, un buon tecnico che si occupa di robotica?
Ma infatti il gruppo che io dirigo è composto da diverse figure. Io ho una ricercatrice che è un fisico, e poi ci sono ragazzi che sono ingegneri informatici, ingegneri dell'automazione, ingegneri biomedici, perché prevalentemente mi occupo di robotica applicata alla medicina, sia alla chirurgia che alla riabilitazione, quindi esoscheletri, protesi, eccetera. E quindi è importante, insomma, avere un team che copra più competenze, quindi è fondamentale.
Lei ha citato alcuni dei suoi progetti, io leggevo progetto Prisma, Icaros, ce ne vuole parlare?
Allora, Icaros è un centro interdipartimentale di ricerca in chirurgia robotica di cui io sono vice direttore e nasce dalla interazione di più dipartimenti di medicina e di ingegneria, che nella ricerca della robotica applicata alla medicina è fondamentale questo dialogo continuo, questa interazione. Noi abbiamo un laboratorio di cui io sono responsabile al Policlinico dell'Università di Napoli Federico II, quindi siamo proprio dentro l'ospedale e questo è un vantaggio enorme perché ci permette ogni giorno appunto di interagire con i medici. E lì si svolgono diversi progetti per sviluppare robot che possono essere utilizzati in ambito ospedaliero, quindi robot per l'assistenza che possono assistere non solo i pazienti ma anche gli operatori, robot utilizzati nelle sale operatorie, come ad esempio il robot Da Vinci. Lì lavoriamo sulle strategie di controllo cercando di elevare il livello di autonomia, perché in alcune situazioni è vantaggioso rispetto ad un robot teleoperato come il robot Da Vinci, che è quello più diffuso al mondo. E poi ci occupiamo di realizzare nuovi strumenti chirurgici da applicare, da integrare al robot già esistente. E poi c'è un altro laboratorio che io dirigo, che fa parte sempre del gruppo Prisma Lab, che è appunto un gruppo esteso in cui ci sono colleghi che si occupano di robotica aerea, robotica industriale, robotica ad esempio su gambe. Quindi io mi occupo di robotica medica. Quest'altro laboratorio che sarà inaugurato a breve si occupa di robotica biomimetica e bioibrida, quindi tutto quello che è bioispirato, robotica soft e anche interfacce di controllo bioispirate che permettono ad esempio ad una protesi di interagire con il corpo umano in maniera intelligente e quindi di aumentare il livello di autonomia, l'efficienza, la capacità di manipolazione. E quindi abbiamo tante attrezzature, tra cui stampanti, esoscheletri, protesi, eccetera. E quindi questi sono fondamentalmente due ambiti di ricerca. All'interno di questi due laboratori si svolgono diversi progetti. Quindi progetti, attualmente abbiamo diversi progetti sia sulla riabilitazione che sulla robotica chirurgica.
Complimenti, professoressa. Ecco perché ritengo che l'Italia, in particolare in questo caso la Federico II, sono delle eccellenze da poter valorizzare, da far in modo tale che gli italiani comprendano quanto siamo avanti nella ricerca. Secondo lei, appunto, i robot che vedremo negli ospedali, eccetera, come sapranno interagire con i pazienti? È ovvio che la figura di un caregiver, un infermiere, un medico ancora sarà lontana, ecco, la visione della sostituzione globale, ma nei prossimi anni cosa ci si aspetta?
Ci aspetta gli robot più autonomi, con un livello di autonomia più elevato nelle sale operatorie. Quindi, come dicevo, lo stato dell'arte è il robot Da Vinci è un robot teleoperato. Però ci sono alcune situazioni in cui è importante l'autonomia in alcuni task che sono ai limiti delle capacità umane di manipolazione. E là la robotica può fare la differenza. Quindi mai una sostituzione, ma un ausilio per il chirurgo, che deve sempre in qualche modo gestire il compito, no? Deve comunque sempre in qualche modo avere il controllo e intervenire quando qualcosa non va secondo i piani. Quindi robot più autonomi, ma anche un concetto diverso di robotica, non solo bracci antropomorfi o bracci, ad esempio un robot come il Da Vinci, ma anche robot che possano navigare all'interno del corpo umano utilizzando orifizi naturali. E questi robot devono essere soft, quindi interagire in maniera sicura, devono essere bioispirati per appunto integrare quelle capacità di locomozione che gli consentono poi di sfruttare all'interazione con l'ambiente per navigare all'interno del corpo umano. Quindi una sorta di rivoluzione della robotica, dove appunto ci allontaniamo proprio dalla forma antropomorfa, ma andiamo verso forme di ogni genere che siano bioispirate perché fondamentalmente quello che interagisce, cioè in effetti gli esseri umani e gli esseri viventi hanno delle capacità intrinseche di interazione con l'ambiente, proprio perché hanno questa sorta di intelligenza incarnata nella parte proprio fisica, che gran parte è dovuta anche alla compliance, quindi alla cedevolezza di questi corpi, il fatto che sono soft, eccetera. E quindi queste caratteristiche, la tendenza è quella di replicarle nei robot. Quindi avremo robot più autonomi, con forme diverse. Per quanto riguarda invece la parte di assistenza, quindi robot che si muovono all'interno delle corsie o all'interno dei magazzini, avremo robot con un livello di autonomia più elevato, tipicamente che si muovono su ruote. Non vedo robot su gambe nel prossimo futuro perché richiedono una robustezza molto elevata che attualmente tra l'altro non serve nello specifico, quindi abbiamo bisogno più di capacità di manipolazione utilizzando appunto strumenti, mani antropomorfe per manipolare oggetti, provette, per porgere dei bicchieri, per assistere appunto il paziente. E un robot su ruote va benissimo per fare questo. Quindi un livello più elevato di autonomia e soprattutto quindi la flessibilità deve essere accompagnata alla sicurezza. Questa è la grande sfida, cioè l'autonomia in sicurezza. Il robot può anche essere, diciamo, attualmente il livello di autonomia è ancora basso rispetto a quello che noi immaginiamo ci sia. Nella realtà il robot ha ancora un livello basso di autonomia, non ha questa grande flessibilità. E quando ce l'ha, integra tipicamente degli algoritmi di intelligenza artificiale che potenzialmente possono creare problemi e quindi la sicurezza lì, è fondamentale garantirla sempre. Ed è lì che si sta concentrando molto la ricerca, quindi rendere i robot autonomi e sicuri.
Speriamo che questo accada più velocemente possibile, ma secondo lei ci saranno delle barriere culturali che dovremmo affrontare, dovrete affrontare anche in termini voi da progettisti?
Penso di sì, anche se vedo che c'è una abitudine sempre maggiore da parte delle persone rispetto a questi tipi di tecnologie. Per cui, come dire, in qualche modo è un'educazione che è avvenuta nel tempo. Qui le persone si stanno abituando gradualmente ad essere operati da sistemi robotici, anche se non sono autonomi, ma loro è chiaro che il paziente va sempre informato sullo svolgimento dell'intervento, eccetera, però spesso non hanno le competenze per capire il livello di autonomia del robot che gli sta operando. Però il feedback che ci danno i chirurghi è che i pazienti vedono di buon occhio, di buon grado la presenza di una macchina, perché quasi come fosse una garanzia di maggiore tecnologia, quindi di maggiore anche livello di competenza, ecco. Quindi il chirurgo che opera con una macchina è come se ci si affidasse ad una competenza superiore, ad una tecnologia superiore. Quindi io vedo che insomma, c'è una gradualmente una familiarità che si fa strada tra le persone. Per cui io penso che sì, ci saranno sicuramente delle barriere da superare, ma queste verranno superate naturalmente e gradualmente nel momento in cui, ed è questo il motivo per cui c'è questa maggiore confidenza, cioè questa maggiore fiducia, perché la macchina, nello specifico ad esempio il robot Da Vinci, che è quello più diffuso, ha un livello di precisione maggiore e quindi riduce l'errore umano, è da lì che nasce poi la fiducia del paziente. Quindi avverrà tutto gradualmente, naturalmente, nel momento in cui la tecnologia sarà davvero utile.
Esatto, esatto, anche perché anche questo è il ruolo poi dello staff medico, informare e tranquillizzare che le tecnologie siano appunto all'avanguardia e idonee. Professoressa, purtroppo il nostro tempo è quasi al limite, però io le vorrei chiedere, c'è un messaggio che vuole inviare alle nostre studentesse e ai nostri studenti?
Sì, io penso che per appunto raggiungere, penso che tutti siano in grado di raggiungere i propri obiettivi. Io non sono un genio, sono una persona normale che ha dato spazio ai propri desideri, ai propri sogni, che è stata tenace, che ha voluto raggiungerli e credo che per fare questo bisogna anche lavorare molto su se stessi, sulla propria autostima. Quindi punto fondamentale è avere fiducia nelle proprie capacità. Questa fiducia un po' ti viene regalata dalla famiglia, però non tutti sono fortunati e devo dire che io sono una di quelli, per cui bisogna anche conquistarsela e come? Lavorando. E per questo dico, è importante avere un sogno e crederci e restare attaccati a quello, perché quello poi ti aiuta a migliorare. E la fiducia si acquisisce sul campo nel momento in cui sbagli, non molli, impari dai tuoi errori finché poi quella cosa ti riesce e capisci che tu la puoi fare. Se tu lo capisci sul campo, quella cosa la puoi fare. Quindi è importante, diciamo, lavorare su se stessi, avere fiducia e, come dire, essere un po' in questo bambini, cioè nel senso di non abbandonare mai il proprio sogno.
Bel messaggio, grazie professoressa. Io ringrazio di cuore la professoressa Fanny Ficuccello, professoressa associata alla Federico II di Napoli. Speriamo, professoressa, di risentirci presto per nuove evoluzioni nel campo della robotica. La ringrazio ancora di cuore, le faccio ovviamente i miei in bocca al lupo per tutto.
Grazie. Presto.